Yo pongo otras cosas.
Ok, yo no quiero opinión. Ok, Pablo.
La profondità di questo legame che Dio desidera instaurare con ogni creatura è di una tale profondità e di una tale estensione, larghezza, altezza, come è stato ricordato anche nella preghiera, che impone la necessità di una verifica. Perché io mi rendo conto, almeno nella mia vita, che uno dei più grandi mali dell'uomo è di dare le cose troppo per scontato. E quando noi diamo le cose troppo per scontato, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Allora, uno degli esercizi con cui il Signore mi sta educando in questi anni è la necessità di imparare a stare davanti a Lui e riconoscere il bisogno di lasciarsi investigare. Perché? Perché il rischio di correre, ma perdere di vista invece lo sguardo del Signore è alto, e presi dall'abitudine e dalla routine della vita quotidiana noi non riusciamo a comprendere, a perdere di vista, e perdiamo davanti a noi di vista l'importanza invece di lasciarsi educare per capire e fare delle sane verifiche della nostra vita, per capire se questo legame che Dio desidera instaurare con tutti effettivamente è stato instaurato nella nostra vita. Allora, noi sappiamo che tutta la scrittura è una scrittura che è utile, quindi anche quei passaggi della scrittura che ai nostri occhi possono apparire abbastanza inutili, in realtà trovano invece una importanza fondamentale. Immaginiamo, per esempio, le genealogie, no? Che noi diciamo, perché poi la scrittura indica, e invece se noi studiassimo la scrittura in maniera profonda riconosceremo l'importanza anche di quei passaggi che a noi possono apparire in certo qual modo superficiali. In realtà poi ci sono invece dei brani, degli intermezzi, delle sezioni all'interno della scrittura che sono dei colpi al cuore, perché impongono necessariamente e obbligano necessariamente di fermarsi, di confrontarsi, per non correre il rischio di restare con i, come si dice, il cerino acceso in mano. Allora vi invito ad aprire la parola di Dio nel Vangelo di Luca, capitolo 13. Dal versetto 22. Luca 13, capitolo 13, versetto da 22 al versetto 30. Ed egli, cioè Gesù, attraversava man mano le città e i villaggi, insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme. E un tale gli disse: Signore, sono pochi salvati? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Da che il padron di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta, e voi, stando di fuori, comincerete a picchiare alla porta dicendo: Signore, aprici! Ed egli rispondendo vi dirà: io non so da dove voi veniate e chi voi siate. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli vi dirà: io vi dico che non so da dove chi voi siate, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Qui vi sarà il pianto e lo stritur dei denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete cacciati fuori. E verranno d'oriente e d'occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e si porranno alla mensa del regno di Dio. Ecco, ve ne sono degli ultimi che saranno primi, e dei primi che saranno gli ultimi. Signore benedica la sua parola. Allora, questo intermezzo, questo brano, si inserisce all'interno del percorso, del tragitto che Gesù sta percorrendo, questo tragitto che sta percorrendo il Signore Gesù, che lo porterà a Gerusalemme per vivere quello che noi sappiamo, l'essere consegnato nelle mani dei sacerdoti, l'essere reietto dal popolo di Israele, il soffrire molte cose, il fatto della sua morte, quindi della sua resurrezione. E noi sappiamo come il Signore Gesù avesse sempre il suo volto rivolto verso Gerusalemme, anche perché, come potrete leggere più avanti, per esempio nel versetto 33, dirà che in certo qual modo è necessario rivolgersi verso Gerusalemme perché nessun profeta muore fuori di Gerusalemme, no? Quindi c'era proprio l'adempimento, la necessità che si adempisse anche la scrittura. È in questo percorso che Gesù e che l'Evangelo di Luca segue in maniera straordinaria attraverso diversi passaggi, immaginiamo a Gerico, ad un certo punto, trovandosi all'interno di diverse città e di villaggi, insegnava, ammaestrava. Ecco, lui aveva davanti questo obiettivo, ma nel suo contesto temporale lui insegnava e non smetteva di ammaestrare le persone. E ad un certo punto, in questo intermezzo, noi troviamo una domanda che viene presentata da un tale. Non ci viene detto chi fosse questo tale, se una persona rientrante tra le folle che seguivano il Signore Gesù, o all'improvviso fosse spuntato fuori questa persona. Una persona che pone una domanda al Signore Gesù. Signore, quanti sono i salvati? Non l'avete mai fatti questa domanda? Questa domanda noi non sappiamo la motivazione reale per cui quest'uomo ponga questa domanda, se è un fatto meramente di curiosità o un fatto speculativo. Ma di fatto questa domanda evidenzia una delle caratteristiche presenti nella vita dell'uomo, no? Il desiderio di conoscere, di curiosità, che spinge l'uomo fin dalla sua tenera età avvertire il bisogno sempre di chiedere, di domandare per capire come stanno le cose, no? I bambini nella fase di crescita arrivano a un certo punto dove vivono l'età del perché, anche le cose più stupide vengono, sente il bisogno il bambino di chiedere perché mamma, perché papà succede questo. E questo evidenzia proprio una tendenza nella natura dell'uomo ad essere incuriosito nelle cose. In realtà questa domanda non nasce soltanto da un momento così sporadico di questa persona. Perché? Perché questa domanda si pone all'interno di un contesto, di una mentalità, quella giudaica, secondo la quale la salvezza era qualcosa che riguardasse soltanto il popolo di Israele. E come vedremo, ecco, nella mentalità e nelle scuole rabbiniche e nelle scuole farisaiche di allora era proprio presente questo modus pensandi, cioè pensare che alla fine tutto Israele potesse essere salvato, e quindi poi nasceva questa domanda: ma quanti sono i salvati? E noi vediamo come all'interno dei diversi passaggi dei Vangeli spesso il Signore si ritrova di fronte a degli interlocutori che gli pongono delle domande dettate molto spesso dalla curiosità o dalla speculazione di certi temi. Per esempio, se noi leggiamo nel capitolo sempre 13, i primi versetti, ci sono delle persone che a un certo punto informano il Signore Gesù di due episodi: il fatto che alcuni Galilei erano stati uccisi e il sangue di questi Galilei fu poi mescolato con i sacrifici da parte di Ponzio Pilato, e c'è un altro episodio: il fatto che cadde una torre di Siloe dove morirono 18 persone. Allora immaginiamo la speculazione che poi ci fu intorno a questi due eventi. Perché? Perché nella mente delle persone, soprattutto giudaiche, c'era questa equazione. Loro hanno fatto questa brutta fine perché? Peccatori. Erano peccatori! Allora, immaginiamo anche la donna samaritana, no? Quando ad un certo punto lei fu chiamata a chiamare il marito, che cosa disse il Signore? Che cosa disse lei? Io non ho marito. Hai detto bene che non hai marito. La prima cosa poi successiva che dice la samaritana: ma Signore, dove dobbiamo andare ad adorare? Su questo monte o su quell'altro monte? Quando i discepoli ascoltano tutte quelle che sarebbero state le caratteristiche e i segni promonitori della venuta degli ultimi tempi o dei disastri che avrebbero riguardato Gerusalemme, a un certo punto quale fu la domanda spontanea dei discepoli? Quando verranno queste cose? Perché? Perché è in moto sempre la curiosità, e addirittura è talmente presente questo elemento di curiosità che ci sono proprio delle sette che sono state, hanno trovato loro, la loro nascita proprio strumentalizzando e speculando sulle date. Ma quale fu la risposta che ebbero i discepoli? Guardatevi che nessuno seduca i vostri cuori. Quanto a quel tempo, nessuno sa. Nel Padre, nel Figlio, nessun angelo, nel Figlio, negli angeli, ma il Padre ha riservato di sua autorità. Quindi vediamo come la presenza continua all'interno della vita dell'uomo, anche, e se noi leggiamo all'interno degli Vangeli, noi vediamo che di fronte a questi atteggiamenti di curiosità e di tante volte anche speculazione, il Signore Gesù invece ha una strategia con il suo interlocutore che è sempre chiara. Non lasciarsi trascinare su terreni viscidi che portano a delle discussioni sterili e senza fine, ma concentrare invece l'attenzione del suo interlocutore di fronte alla sua responsabilità personale davanti a Dio. Difatti, di fronte alle persone che l'avevano informato di quei due eventi che dicevamo prima, che cosa dice Gesù? Guardate che quei Galilei non erano più peccatori di tutti gli altri Galilei. E se voi non vi ravvedete, voi perite peggiore. Allora noi capiamo che, e questo ci insegna, se noi leggiamo gli Evangeli sotto questa chiave, noi possiamo imparare a riconoscere il bisogno che il Signore, nella testimonianza attraverso il suo Spirito, ci guidi per poter non lasciarsi trascinare in discussioni inutili, ma rimanere sempre ben focalizzati sull'obiettivo, la posizione, presentare l'uomo davanti a Dio. Questo è qualcosa di fondamentale. E difatti, questo credo che sia un elemento fondamentale. E perché il Signore Gesù, e anche il Signore Gesù in questa occasione, non dà una risposta su quello che è il numero dei salvati. In realtà dà una risposta indiretta. Ma subito desidera concentrare il bisogno urgente che avevano questi interlocutori, ponendo l'enfasi su un appello che è l'appello decisivo per cui l'uomo può davvero entrare nella salvezza. All'uomo non interessa, noi siamo più portati verso i dettagli, verso la curiosità, e poco siamo inclini a concentrarci sulla nostra posizione. Perché questo? Perché spostando l'attenzione sui dettagli o su quello che sono gli altri, noi in certo qual modo pensiamo di oscurare, di nasconderci e di crogiolarci sui nostri divani, sui nostri sedi a dondolo, pensando che tutto sommato la problematica non ci riguarda, mentre invece la luce dello Spirito vuole proiettare nella nostra vita la necessità di prendere atto del bisogno di guardare ad un nemico. Ecco perché Gesù guarda sempre, coglie sempre l'obiettivo, perché conosce che il problema numero uno dell'uomo qual è? L'uomo stesso. E il più grande elemento, in realtà, che inganna l'uomo non è né i suoi genitori, né i suoi fratelli, né sue sorelle, né i fratelli di una chiesa, è una realtà che è lui, ed è il suo cuore. Ecco per cui Geremia disse a un certo punto che, nel capitolo 17, il cuore dell'uomo è più di ogni altra cosa ingannevole. Noi abbiamo vissuto l'esperienza di essere traditi da qualcuno, ingannati. Bene, quella persona non vi potrà mai ingannare più di quanto il nostro cuore possa ingannarci. Allora, che cosa succede? Che quando il cuore incomincia a lasciare, ci seduce e ci inganna, incomincia a crearsi intorno a questa nostra vita dei cordoni di grasso. E questi cordoni di grasso incominciano a non farci sentire il peso di guardare a come la mia vita è nella giusta o meno posizione davanti a Dio. E allora si crea, fratelli e sorelle, proprio un grasso intorno al cuore, mi pare che lo dica proprio un salmo, che rende insensibile la vita del cuore, della persona, alla necessità di fermarsi e di dire: Signore, è bene, è vero tutto, ma io davanti a te come sono combinato? E questo grasso rende l'uomo convinto che senza la necessità di una seria verifica della propria vita, le cose possono andare comunque bene, ponendo la propria fiducia su false parole. Allora, per capire anche, perché il contesto qui chiaramente è giudaico prima di tutto, e quindi capire come questo meccanismo, questo male è presente nell'uomo, noi vedremo che cosa succede ad un certo punto della storia di Israele e che viene denunciato in Geremia, soprattutto perché Geremia che proprio analizza e evidenzia questo male. Lasciamo un attimino Luca capitolo 13, in Geremia capitolo 7, vediamo che cosa succede. La seduzione che prende il cuore dell'uomo è di una tale portata e di un tale inganno che incomincia a spostare l'attenzione della vita di quella singola persona non più a come io sono combinato e come sono posizionato davanti a Dio, ma a concentrare l'attenzione su tutte altre cose che sono però inutili. Allora, vediamo che cosa... Capitolo 7, versetto 4. Qual è l'avvertimento che Geremia fa al suo popolo? Non ponete la vostra fiducia in parole fallaci, dicendo, questo è il tempio dell'Eterno, è il tempio dell'Eterno. Ma se emendate veramente le vostre vite, le vostre opere, e se praticate sul serio la giustizia gli uni gli altri, e così via. Poi, qual è il punto fondamentale? È che questo cordone intorno al loro cuore fatto di grasso ha incominciato a portare nella vita di queste persone l'idea che l'affatto di avere il tempio è quindi una condizione privilegiata o meno rispetto agli altri popoli. Certamente privilegiata, o no? Vogliamo mettere una persona che abita in Asia o in Africa rispetto ad una persona che abitasse invece a Gerusalemme? La condizione oggettivamente è diversa o no? Ci sono delle maggiori benefici o no? Ci sono delle maggiori privilegi o no? Ebbene, il problema è che questi privilegi diventano la nostra fiducia senza invece preoccuparsi dell'instaurazione di un rapporto serio davanti al Signore. Dopo lo dirà, non lo leggeremo per brevità di tempo, quando dicono noi abbiamo la legge dell'Eterno. E poi Geremia evidenzia, il Signore attraverso Geremia evidenzia per esempio il caso di Shiloh, un paese che era stato oggetto del culto a Yahweh durante un certo periodo, e quella era diventata ormai la meta di riferimento. Però il problema qual è stato? Che quando c'è stato però tutto quello che sappiamo all'interno della vita di Israele, Shiloh fu distrutta. Perché? Perché non sono i privilegi che cambiano la nostra posizione. No! Anzi, se vogliamo dirla tutta, aumentano la nostra responsabilità. Ma è l'esame di una vita personale davanti a Dio che fa davvero la differenza. Spero che sia stato chiaro questo. E questo è il punto che evidenzia. E quindi che cosa vediamo? Tornando in Luca capitolo 13, che Gesù sposta l'attenzione su quello che è il vero problema. Il vero problema non è sapere quante persone siano salvate. Il vero problema non è sapere quanti dettagli possiamo avere e conoscere della scrittura, seppur non dobbiamo essere superficiali. Il vero dettaglio non è dire perché. Il vero dettaglio che Gesù cerca di trasferire ai suoi interlocutori è dire sforzatevi di entrare nella porta stretta. Perché questo è l'appello decisivo, importante, su cui si giocherà la partita più importante della vita dell'uomo, dove passerà e trascorrerà la sua eternità. Questo è il punto fondamentale in cui il Signore desidera mostrare. Sforzatevi di entrare nella porta stretta. Non c'è un appello più importante della vita dell'uomo che accogliere questo invito. E in ogni circostanza il Signore non ha mai perso l'obiettivo di guardare al centro del problema dell'uomo, avere la certezza di vivere e di essere entrato in questa porta stretta. A persone che, e questo lo possiamo vedere anche nell'Evangelo sempre di Luca, che desiderano a un certo punto, si alzò un tale e disse, Signore, io ti seguirò dovunque tu andrai. Il Signore non coglie l'emozione e il sentimento di quel momento, ma dice, guarda, io voglio dirti questo, che le volpi hanno le tane, che gli uccelli hanno i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha da dove porre il proprio capo. La questione è questa, dice il Signore, perché la questione è tremenda. E come vedremo, perché l'inganno è grosso. Allora dice il Signore, io voglio che voi capiate bene che cosa significa. No, a me non interessa un aggregato di persone, non interessa avere una quantità più o meno numerevole di persone. Io voglio però che voi abbiate ben davanti a voi la necessità di capire se voi siete entrati in questa porta stretta o meno, perché tutte le generazioni degli esseri umani si divideranno in due categorie. Chi è entrato in quella porta stretta e chi non è entrato in quella porta stretta. Tutte le nostre discussioni, tutte le nostre anche più alte curiosità intorno anche alla scrittura si scioglieranno come neve al sole di fronte ad un'unica realtà. Sei entrato in quella porta stretta o se ne fuori? Perché Gesù parla di questa porta stretta? Vedete quante cose che l'uomo cerca, vedete, cerchiamo tante cose, cerchiamo anche le cose più stupide, ma il Signore dice sforzatevi di entrare in quella porta stretta, perché senza di quella porta stretta, come vedremo dopo, ci sarà la più grande tragedia. Allora, perché si parla di porta stretta? E il contesto di questa porta stretta non può essere slegato da una caratteristica di allora, dove gli edifici avevano essenzialmente due porte, una porta, soprattutto quelli imperiali, quelli dei signori di una certa importanza e di una certa, diciamo, anche ceto sociale. C'era, diciamo, una porta grande che portava il cortile e che quindi consentiva l'ingresso anche abbastanza così di massa, e poi c'era un'altra porta piccolina. La porta stretta, che per entrarci doveva fare fatica ad entrarci, l'uscio della porta era particolarmente ristretto. Perché questo? Sapete qual è la motivazione? È perché in certi inviti, in certe feste, in certe cerimonie, non ci potessero essere i cosiddetti, quelli che vengono chiamati oggi, imbucati alle feste. Cioè, per analizzare bene le cose, dovevano passare questo. Perché? Perché tu poi, attraverso il passaggio, non poteva venire più di una persona, quindi tu vivi sezionavi la persona, dicevi questa è la persona veramente invitata, e quindi c'era questo controllo. Allora Gesù prende a prestito questo elemento della porta stretta e ne fa un'illustrazione da un punto di vista spirituale. Perché continuamente noi sappiamo anche che nell'Evangelo di Matteo capitolo 7 evidenzia questa realtà, entrate per la porta stretta, perché? Perché, fratelli e sorelle, vivere quel legame eterno che è stato ricordato stamattina non è qualcosa di incondizionato, ma obbliga l'uomo a prendere la ferma decisione e il desiderio di entrare in quella porta stretta. Perché parla di porta stretta? Perché obbliga l'uomo, per poter entrare in quella porta, a sgonfiarsi. L'uomo è troppo gonfio, è troppo pieno di sé per poter entrare in quella porta. L'uomo ha una concezione di se stesso troppo alta che non gli consente di poter entrare in quella porta. Allora è necessario che ogni persona si metta davanti, perché il confronto non è che entriamo con i nostri nonni che sono stati credenti, i nostri genitori che sono stati credenti, o perché questa generazione giudaica non è che sarebbe entrata insieme ad Abramo in quella porta. Abramo ha dovuto vivere le sue esperienze della porta stretta, se vogliamo, da un punto di vista, ecco, neotestamentario, considerarla personalmente. Isacco è dovuto entrare personalmente, Giacobbe è dovuto entrare personalmente, e questa generazione doveva capire che l'appartenenza etnica e la discendenza dal seme di Abramo non è la garanzia automaticamente di ingresso. Allora c'era bisogno di un'analisi personale, e c'è bisogno di analisi per tutti gli uomini di ogni tempo, personale, perché la questione è che davanti al Signore in quella porta non entreremo col pullman, ma entreremo personalmente, e ognuno di noi sarà esaminato per vedere se veramente c'è stato un ingresso. Questo è il grande dramma. E infatti è talmente complicato questo ingresso che utilizza una parola e un invito: sforzatevi. Questa parola in greco, agonizomai, significa combattere, e ci parla, fratelli e sorelle, di un grande combattimento che deve avvenire nella vita di una persona, e che è il più grande combattimento che però, se verrà davvero fatto con un cuore sincero, gli consentirà di poter godere di quello che poi vedremo dopo. L'uomo ogni giorno combatte, vero? Qual è la domanda quando noi chiediamo, qual è la risposta quando noi domandiamo come vanno le cose? Si combatte, è vero? Si combatte su tutti i punti di vista, si combatte da un punto di vista lavorativo, si combatte da un punto di vista familiare, si combatte da un punto di vista di ogni genere. Ebbene, con tutti i suoi combattimenti l'uomo se ne andrà all'inferno per tutta l'eternità. L'unico combattimento che può consentirgli davvero di poter ottenere una vittoria è quando prende atto del bisogno di entrare in quella porta stretta e di abbandonare ogni modo di pensare, il modo di vivere, ogni legame affetto familiare e vivere l'esperienza suprema di essere accompagnato in quell'uscio, seppur stretto, ma che ti consente di poter ottenere la vita. Allora, o si entra o non si entra, perché Gesù poi dice che ad un certo punto, quando questa porta sarà chiusa, e quindi che significa questo? Che quella porta non è che rimane per sempre aperta. Non è una porta che sta sempre, è una porta che verrà chiusa. E quando sarà chiusa quella porta, molti cercheranno di entrare. Abbiamo sempre l'immagine di una festa. Molti cercheranno di entrare e incominceranno a bussare. Ma le persone che bussano, ecco, analizziamo adesso queste persone. Sempre nel suo contesto giudaico, ma ci fa capire che poi le realtà del cuore dell'uomo sono sempre presenti. Che cosa affermano? Noi ti abbiamo disprezzato, dicono. La categoria di queste persone chi sono? Sono persone che hanno apertamente avuto una ribellione nei confronti del Signore. Noi abbiamo mangiato e bevuto la tua presenza. Signore, noi abbiamo ascoltato la tua parola. Quando tu insegnavi nelle piazze, noi eravamo con te. Capiamo bene quanto questo grasso che si forma sempre di più intorno alla vita dell'uomo è un grasso ingannevole che ci fa da proprio portare fuori dalla realtà della cosa fondamentale. Signore, noi eravamo lì quando tu hai ascoltato, quando tu hai insegnato, e noi abbiamo addirittura mangiato in tua presenza. Come li chiama a quelli che oggi potremmo chiamare simpatizzanti? Ah, tu sei stato simpatizzante? Bene. Li chiamo con una parola che a noi fa rabbrividire, ma il problema è che il metro di giudizio con cui dobbiamo confrontarci non è nostro, seppur bello, seppur sentimentale, ma il giudizio è davanti al Signore, che Lui è perfetto. Operatori di iniquità. Perché? Perché Dio, quando ha offerto quell'atto d'amore straordinario per l'umanità, questa offerta ha avuto un tale prezzo che un po' di simpatia, un po' di sentimento, un po' di piacere di stare insieme, non potrà assolutamente permettere di creare questo legame. E picchieranno davanti alla porta. Fratelli, io spero che stamattina lo Spirito ci conduca davvero, personalmente, fermiamoci. Io credo che non sia mai, mai una perdita di tempo imparare a stare davanti a Dio e chiedersi in umiltà: Signore, io sono entrato in quella porta stretta, e salutare. E salutare, perché è meglio piangere adesso che correre e rimanere col cerino in mano e pensare di essere entrato e bussare davanti a quella porta e ascoltare: vai via, operatore di iniquità. È la più grande tragedia. Crediamoci, meglio piangere adesso con la faccia a terra, insegnare: Signore, insegnami a investigare il mio cuore. Signore, insegnami, io ho bisogno di che tu proprio entri e mi dia la testimonianza dello Spirito che sono entrato in quella porta stretta. Perché il rischio è troppo grande. Non sono i servizi e la quantità di cose che noi facciamo che possono essere convalidare l'entrata in quella porta. Ma è prima di tutto un atto in cui io riconosco il bisogno di un vero ravvedimento che volta le spalle al mio modo di pensare, al mio modo di agire e a tutto quel sistema mondo che ha condizionato la mia esistenza. Ma che un giorno ho capito, mediante lo Spirito che mi ha convinto di peccato, che mi stava portando alla perdizione. Il problema è serio. Non possiamo cavarcela con qualche preghiera, non possiamo cavarcela con qualche anche servizio, non possiamo cavarcela con qualche presenzialismo. Abbiamo bisogno, fratelli, e lo dico davanti a Dio, il bisogno che ho è che Dio mi continua a verificare, non per mettermi in discussione la salvezza, ma per dire: Signore, grazie, perché io ho la certezza che sono entrato in quella porta stretta. E vediamo che a un certo punto Gesù presenta proprio, ecco, spero 10 minuti se posso, presenta questi due aspetti fondamentali e mette l'evidenza di un luogo che ci è stato anche ricordato al fratello Gino in queste settimane, in cui ci sarà pianto e lo stritore di denti, però non ci presenta dall'altra parte né il paradiso né il regno dei cieli. Perché? Perché lì sta toccando il Signore Gesù l'aspettativa più grande che un giudeo poteva e può avere. Sapete qual è la più grande aspettativa che ha il giudeo? Quello di un regno dove Israele fosse, riprendesse il suo, la suo ruolo, e la possibilità di quella speranza dell'Iddio che risuscita Abramo, Isacco e Giacobbe, è di poter vivere la pienezza di un regno di Dio su questa terra e godere la centralità della nazione di Israele, quale faro, quale luce per tutte le nazioni. Ecco per cui, allora infatti, quando noi troviamo nel capitolo 1 di Atti che i discepoli, quando Gesù sta ascendendo al Padre, quale fu la domanda che nasce nei discepoli? Signore, quando restaurerai il regno in Israele? Perché? Perché, fratelli e sorelle, storicamente c'è questo anelito, questo desiderio in tutta la nazione, che le promesse che Dio ha dato, ha fatto a Davide, l'instaurazione di un regno che sarebbe sempre sussistito, è una realtà. Ecco per cui quando è venuto il Messia, e l'equazione che loro avevano nella loro testa, perché questo è l'Antico Testamento senza la rivelazione però completa, avevano questa equazione: Messia uguale regno di Israele. Quando però il Messia fu reietto e fu crocifisso e morì, questa equazione mandò in crisi i discepoli, dicendo: noi speravamo che loro fossero, che lui ci liberasse e instaurasse questo regno. Ma Gesù invece ha delle persone che dissero tra i farisei: ma quando verrà questo regno? Io vi dico che il regno di Dio è in mezzo a voi. Perché il regno che ci parla di, non possiamo aprirci in questo tema, ma che ci parla di dominio, di regalità, ci parla dell'instaurazione della sovranità di Dio all'interno di una sua realtà, che può essere di un cuore dell'uomo, come oggi, come caparra viviamo come credente, ma che troverà poi la sua realizzazione, come sappiamo, all'interno di quello che è il regno millenniare. E allora dice: guardate che il vostro progetto di un regno, che è un regno che voi state aspettando, bene, non lo vedrete nemmeno col cannocchiale, anzi quello che vi aspetterà è soltanto un luogo che vi aspetta di pianto, di stridore di denti. E sapete invece, dice il Signore, chi è che siederà a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe? Sapete? Quelle persone che voi pensate che sono completamente escluse. Quelle persone dove voi, se doveste puntare un euro, non lo puntereste. Perché Dio cambia la classifica. Gli ultimi diventano i primi. Non funziona come la logica umana, dove facciamo le nostre classifiche, no? La classifica al primo posto di Paperoni, la classifica delle persone più famose, la classifica sportive. Ebbene, la classifica che invece conosce il Signore ha dei criteri completamente diversi. E gli ultimi saranno i primi. E allora, quando Dio ha dovuto fare un lavoro all'interno della vita di Pietro, che non riusciva a capirci più nulla quando vide per 3 volte la visione di quel lenzuolo pieno di animali e che era sintomo del fatto che lui dovesse andare a predicare il Vangelo a Cornelio. Signore, io non voglio contaminarmi, grazie fratello. Dice: Signore, non rendere impuro ciò che io ho fatto puro. E dovette fare un lavoro nella mentalità, nella mente giudaica, prima di tutto di Pietro, per poter andare lì da Cornelio E dovette poi dire testimonianza: io dico questo, che Dio non ha riguardo alle qualità delle persone. Possiamo essere i più grandi privilegiati. Ebbene, quei privilegi non consentono di cambiare la nostra posizione. L'unica cosa che potrà cambiare la nostra posizione è se siamo meno entrati in quella porta stretta. Allora ecco che poi a un certo punto: e ne verranno da settentrione, da mezzogiorno, si porranno alla mensa del regno di Dio. E ci parla che Dio ha una raccolta di persone, anche le più sperdute, le persone che noi non riusciremo a capire, perché attraverso la scelta anche di persone deboli Dio possa svergognare le cose forti. Allora questa mattina, fratelli e sorelle, in attesa, per chi davvero è entrato in quella porta stretta, di consumare e di vivere la bellezza di una comunione alla mensa di Abramo, Isacco e Giacobbe, come caparra possiamo accostarci a questa mensa che il Signore ha preparato, perché noi potessimo davvero godere con una nuova prospettiva il nostro futuro, ricordando che la possibilità di poter godere di questo futuro è perché Dio si è donato interamente in Cristo Gesù. Ma per chi avesse anche qualche minimo dubbio, confronto, è meglio rimanere fermi e dire: Signore, fammi vedere come stanno davvero le cose. Non voglio fare la fine di quelle persone che sbattono con la mano dicendo: Signore, aprici. Ma voglio fermarmi e dire: Signore, piangere, ma dire: Signore, adesso sono entrato in quella porta stretta. A Dio sia la gloria.
Amen.
Allora, inviterei Massimo a passare con i simboli, a pregare. Dopo, alla fine, magari se avanza qualche minuto, possiamo pregare.